avete appena ascoltato era il tema del giorno selezionato dalla nostra redazione. Oggi ci siamo spostati ovviamente in Europa parlando della protesta degli agricoltori. Ogni paese europeo, come abbiamo citato negli articoli, sono stati interessati, è interessato a questo fenomeno di protesta da parte degli agricoltori. Anche in Italia, come abbiamo ricordato, ci sono in corso da alcuni giorni / settimane alcune proteste. Ovviamente continueremo anche nei prossimi giorni a darvi eventuali aggiornamenti e a tornare eventualmente sulla tematica. Intanto io torno in studio a guardare le nostre studentesse. Ho ricordato all'inizio della trasmissione, lo ribadisco per coloro che si fossero collegati in questo momento, che oggi in studio abbiamo alcune studentesse e studenti del Liceo Artistico Caravaggio di Roma. Allora, Riccardo manca in questo momento, che è il co-conduttore che di solito
importuna.
Bravo.
I nostri ospiti,
esatto.
E le nostre ospiti.
Con lo Sconvolt Quiz, no? Facendo delle domande probabilmente molto personali anche. Però la prima domanda che faccio a voi è: intanto, qual è la vostra classe? Che classe state frequentando?
Siamo in quinto.
Ah,
quinto anno di grafica.
Oh, quindi vicino alla maturità.
Sì. Molto vicino.
Molto vicino, troppo vicino. Tra l'altro l'altro ieri dai vostri compagni di classe ho scoperto qual è la seconda materia, no, di studio, cioè la seconda materia di esame all'esame, sì, di maturità. Vogliamo ricordarlo anche a coloro che sono all'ascolto. Allora, il tema è comune a tutti, giusto?
Esatto, sì, la prova scritta. Poi abbiamo come seconda prova, perché si divide in più giorni, la prova pratica del nostro indirizzo, quindi grafica.
Quindi grafica.
Abbiamo due giorni, mi pare.
Sì, è suddiviso in sei ore.
Esatto.
Cioè, sei ore in un giorno e sei ore in un altro.
E in queste sei ore viene data una traccia, un qualcosa da realizzare?
Viene scelto, che ne so, un dépliant, mi hanno messo un tema. Mm-hmm. E nel primo giorno solitamente si dovrebbe fare il bozzetto, poi si chiudono in delle buste e il giorno dopo si elabora.
Perfetto.
Al computer, sì.
Tema unico a tutti?
Sì,
o
sì,
c'è
a tutte
una
le
scelta?
Ah, okay. Di grafica.
Mm-hmm. Sì, sì, il tema è unico in tutti gli indirizzi superiori, sono le tracce appunto del ministero,
esatto.
Anche lì ci sono le varie tipologie. Quello che cambia ovviamente da istituto superiore a istituto superiore sono sempre le seconde prove o eventualmente in tempo la terza prova, e anche all'orale, perché non c'è più negli ultimi anni la questione della tesina, no? Di portare un argomento in grado di collegare in maniera trasversale,
purtroppo.
Infatti volevo chiedervi un parere, un giudizio, ma voi cosa ne pensate di questa, diciamo, nuova prova orale?
Credo semplicemente sia molto più complesso realizzarla.
Perché attualmente, ricordiamo anche agli ascoltatori, voi cosa dovrete farete all'orale, cioè come funziona?
In pratica verrà aperta una busta dove daranno un'immagine dalla quale noi dovremmo creare dei collegamenti con storia, filosofia, e sostanzialmente io penso che sia simile alla tesina, perché comunque la tesina è un ragionamento, una schematizzazione cartacea, però già noi all'esame orale dovremmo avere una schematizzazione nostra, quindi dovremmo anche essere furbi a magari indirizzare anche la commissione a chiedere determinate cose. Però è molto più complicato, perché ti viene comunque l'ansia a vedere quell'immagine e dici: e ora come la collego? Così, però.
Io mi ricordo che ai nostri tempi, quando le cose erano un po' diverse, un po' sotto banco, quando ci si avvicinava all'esame, venivano fuori alcune cose, quali potevano essere i temi. Non so se anche voi succede che qualcosa viene spifferato, o comunque si cerca di capire.
Sì, gli ex studenti che hanno fatto la maturità l'anno scorso ci hanno detto che probabilmente ci daranno una mano per aiutarci anche a schematizzare il tutto e sapere.
Bene, bene. Io intanto facciamo un in bocca al lupo a tutti i giovani reporter,
sì,
che vengono qui in diretta su ZaiTime. Poi ovviamente saremo pronti a raccontare a luglio come la fine, no, di questo esame, che sicuramente è un esame che mette ansia, mette preoccupazione, perché
come tutti gli esami,
esatto,
poi.
E poi il primo esame importante fondamentalmente. Forse alcuni di loro, non so, hanno fatto già l'esame della patente, ma lì è diverso, perché comunque magari è qualcosa di più pratico, no?
Ancora
quindi
no.
Ancora no, voi?
No,
okay.
Io aspetto l'esame di maturità per fare fare la patente.
Ok, e molti infatti facevano quella scelta, no? Nell'ultimo anno, cioè chi anche per una questione anagrafica, no? Nel senso che chi non era ancora maggiorenne o che magari aveva compiuto 18 anni nell'anno della maturità e quindi aspetta di togliersi l'esame di Stato per poi passare all'abilitazione per l'utilizzo della macchina.
Io ho fatto parte di quella scuola che non aveva ancora 18 anni ma che faceva lo scritto prima, perché puoi farlo prima dei 18 anni e poi la prova pratica quando fai 18 anni. Siccome ad agosto che facevo i 18 anni chiudevano le scuole guida, ho fatto prima della chiusura la teoria e poi la pratica subito dopo.
Ti sei portato avanti un po' con il lavoro, come si può dire.
Ci hai provato,
perché
diciamo.
Il quiz non è andato.
Non andò una volta.
Anch'io venni bocciata, però non al quiz ma alla prova pratica.
E tu che sei del mio stesso anno, A proposito di esami, tu hai dato come me l'esame di quinta elementare.
Ebbene sì, io sono stata
una delle
ultime.
Noi abbiamo dato l'esame di quinta elementare, che non so se per loro va a essere, oh mio Dio, l'esame di quinta elementare.
Di primaria ovviamente oggi è considerata.
Io me lo ricordo come la cosa più traumatica della mia vita. Addirittura ad oggi io ricordo ancora tutta la tesina della quinta elementare. Dopo ve ne do un assaggio. Perché può capitare che si stacchi e venga giù.
E adesso ci andiamo a prendere una pausa musicale e al rientro ascolteremo il podcast della giusta frequenza.
Questa è Zytime. State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Me out. It's getting hectic everywhere that I go. They won't leave me alone. There's things they all wanna know. I'm paranoid of all the people I meet. Why are they talking to me? And why can't anyone see? I just wanna live. I rock a lawsuit when I'm going to court. A white suit when I'm getting divorced. A black suit at the funeral home. And my birthday suit when I'm home alone. Talking on the phone, got an interview with the Rolling Stone. They're saying, now you're rich and now you're famous. Fake ass girls all know your name. And all the rich and famous, your first hit on you was shame. Of the life we're living. I just wanna live.
Charlotte in diretta su Zytime, 15:18, Riccardo Cotomaccio con voi, incolpevole ritardo, ma del resto la vita è imprevedibile, ce lo insegna il nostro Flo in cabina di regia, lo sa benissimo anche la straordinaria Francesca Barbato. Francesca.
Senti che bella spiolinata per iniziare proprio la puntata.
Viva
insieme.
L'amore!
Thank you.
What's wrong with the broom, mama? Cioè Black Eyed Peas, ti ricordi?
2003, 21 anni anche da questo brano. Credo forse siano... 2002 addirittura.
Non sbagli, credo si siano sciolti, cioè attualmente non sono più una compagine artistica, vero signor Flo? Cioè ancora va? No, finita. C'era Will.i.am, straordinario, Fergie, chiedo scusa, e poi non ricordo gli altri, non li ricordo. Bentornati, non vedo Darione connesso, questo è gravissimo.
Perché oggi è in sede, possiamo diciamo a tutti.
Darione è il marito, esatto, di Francesca Barbato.
È importante per il radioascoltatore che ci ascolta, no? Da Voghera, sapere che... certo.
Povera Voghera, cioè, è sempre presa come punto di riferimento dei poracci.
Ma no,
Voghera,
è una bellissima città.
Voghera, Voghera, c'è gente che vive, lavora e sogna a Voghera, esatto. Va bene? Chi c'è qua in studio con noi?
Tommaso?
Sì, ti stai guardando intorno, ma un po' vedo.
Volevo parlare al mio collega.
Ah, collega addirittura.
Addirittura collega, sì.
Nome del collega?
Iari.
Tommaso e Iaris, abbiamo
Iari,
detto.
No, senza,
no, senza S. Iari. Sì, allora, nome di origini?
Ah, non lo so.
Cioè, i tuoi erano ubriachi, sì o no? Quando
sì, probabilmente
dato?
Sì. Hanno un bellissimo nome. Allora,
intanto bisogna dirselo, Francesca. Due bei ragazzi, questo bisogna dirselo. Cioè, mi sembrano i classici pischelli che rimorchiano a scuola. Questo possiamo dircelo, no?
Lui confetto.
Tommaso conferma.
No, non è vero.
Non è vero, finta umiltà per il
non
nostro Tommaso.
Non è neanche finta umiltà.
Tommaso mi sembra anche piuttosto alto, quindi gli alti vanno,
Dici?
Può essere.
Sì, credo, credo. Iari, invece?
Io mi tengo umile, studio un botto, tantissimo, quindi... Niente,
sei un secchione, penso. Quindi
sì, sì, moltissimo.
Materia preferita?
Educazione fisica?
No, sei un falso secchione allora, maledizione.
Sì, sono proprio io, sono.
Allora, intanto a che anno siete più o meno?
Al quinto anno,
quinto
l'ultimo
anno, quinto anno. Quindi manca sempre meno alla maturità.
Già.
Cioè, come la vivete la maturità? Vi metto una base che possa tranquillizzarvi,
Ma siamo molto tranquilli. Diciamo che ogni tanto, sì, se devo immaginarmi la maturità, penso proprio a questo. O al tema di Star Wars dell'avanzata oscura.
Della grande guerra.
Ah, vabbè, la marcia imperiale.
Sì, sì, la marcia imperiale.
Quindi tu che mi citi Star Wars vuol dire che, insomma, ha intenzione di conquistarmi il cuore. Quanto siete nerd da 1 a 10?
Mio padre aveva tutti i film di Star Wars in prima edizione. Dall'1 al 9, mi sembra.
Pensavo, mio padre è Darth Vader.
Magari. Io sono tuo padre.
Esatto. Ottima, ottima preparazione. Quindi, papà, grande fan di Star Wars.
Sì, sì, sì. Sì.
E tu l'hai visto i film?
Ovviamente.
Il tuo preferito?
Penso il terzo.
Quindi, La vendetta dei Sith.
Esatto.
Sei un intenditore, amico mio. Credo che sia anche il preferito mio di Flo. Alla lunga, credo che sia il preferito di tutti. È il tuo il primo? La minaccia fantasma? Ah, è vero, è vero. Flo è un fan della minaccia fantasma. Francesca non sa di cosa stiamo parlando.
No, esatto, proprio per me è un buco nero, ecco, per rimanere in tema di galassia.
Iari invece?
Ma io...
Iari è un nome da Jedi,
Ma è un nome da Jedi?
Più da Sith, dici?
Ma... non lo so, non sono mai stato un grande fan. Devo rovinarti così la...
No, ci sta, me ne basta uno, guarda.
Mai stato grande fan, magari un po' dei comic.
Ah, vedi,
sì,
vedi.
Sì, dai.
No, mi piace farvi questa domanda perché molto spesso Star Wars è legato anche a un fenomeno generazionale, no? Chiaramente i nostri papà, specialmente i miei, diciamo della generazione mia di Francesca, sono molto legati alla prima trilogia. I vostri genitori, immagino, anche alla trilogia sequel, quella dagli anni, fino agli 90 in poi. Voi siete letteralmente figli dell'ultima trilogia, mi rivolgo a Tommaso.
Sì.
A noi degli anni 90 ha fatto schifo.
Cioè schifo anche a me.
Ah, perfetto, siamo tutti d'accordo.
Sì, sì, sì.
Però domandina ulteriore: dei tre, quale salvi? Perché uno lo salva.
Forse il primo uscito è quello meno peggio, perché è un'escalation veramente di bruttezza, se posso esprimermi.
Però perché è meno peggio? Perché ha copiato
il primissimo.
Per originalità, per tentativo, gli ultimi Jedi si salva, secondo me.
Mm-hmm.
Nonostante un paio di momenti terribili, come quello di Leia che vola col ditino nell'universo. È una roba veramente drammatica, ma non siamo qua, perlomeno in questo momento, per parlare di Star Wars, cara Francesca,
ma per parlare della Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria, un progetto della Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico, 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità. Il podcast di oggi è dedicato a una donna, una delle tante vittime di violenza e odio. Il podcast è a cura degli studenti del liceo artistico Caravaggio di Roma e ce lo andiamo ad ascoltare.
Ce Ciao a tutti ragazzi, come abbiamo già detto siamo Iari e Tommaso del liceo Caravaggio di Roma e state ascoltando il podcast La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria.
Oggi siamo qui con voi per parlarvi di una delle tante donne vittime di violenza, in particolare della violenza dell'Andrangheta. Oggi vi parleremo di Lea Garofalo. Ogni cosa c'è il tuo tempo, chi ha pazienza ne uscirà, vado avanti e non ci
penso, questo inverno passerà. Grazie per quello che hai fatto per me, grazie per avermi dato una vita migliore. Se è successo tutto questo è solo per il mio bene e non smetterò mai di ringraziarti. Ciao mamma.
Quello che avete appena sentito è il discorso di Denise, la figlia di Lea Garofalo. Una donna che per amore della figlia ha dato la sua vita. Quella che ascolterete è una triste storia. L'ennesima storia di una donna tradita da chi professava di amarla. Una donna che prova ad allontanarsi dal dolore, dalla violenza e dai soprusi della 'Ndrangheta. E solo per l'amore più puro, quello dei confronti di sua figlia.
Lea Garofalo, figlia della 'Ndrangheta, è stata uccisa il 24 novembre 2009 a Milano, per mano della sua stessa famiglia, dopo essere stata strangolata e in seguito sciolta nell'acido. La sua colpa è stata quella di essere una gran madre che amava sua figlia Denise, che voleva proteggere a ogni costo dalla famiglia criminale, diventando quindi testimone di giustizia, denunciando i rapporti mafiosi di cui era a conoscenza e del suo ex compagno, boss della 'Ndrangheta, Carlo Cosco.
Nel 2002 Lea capisce che l'unica strada da intraprendere è quella della collaborazione con lo Stato. Decide così di rivolgersi al magistrato Salvatore Dulce, ma per 7 lunghi anni, in seguito alle innumerevoli testimonianze, non viene aperto nessun processo. Fin quando Lea Garofalo decide di violare il programma di protezione e provare ad avere una parvenza di vita tranquilla con sua figlia, ma soprattutto a causa delle grandi difficoltà economiche che stava affrontando, decide di chiedere aiuto all'ex compagno criminale per permettere alla figlia una vita economicamente migliore.
Questi freddi che fai si scioglierebbero nel calore di un abbraccio, lo sai, e noi fino a poco fa.
Questa scelta però portò a ricevere vari attacchi da parte del clan ed avvenne così il 24 novembre 2009 l'uccisione della donna, tratta in inganno per mano dello stesso Carlo Cosco, che l'ammazza e in seguito decide di sciogliere il suo corpo nell'acido.
L'ex compagno dichiarerà solo durante il processo di secondo grado di prendersi tutta la responsabilità del caso. Fino a quel momento aveva infatti sempre negato un possibile coinvolgimento nel dramma.
Consigliamo per gli interessati o semplicemente per chi ne volesse sapere un po' di più della storia la visione di un film dedicato proprio alla storia di Lea Garofalo. Film tra l'altro italiano, che si intitola Lea, la pellicola, diretta dal regista Mario Tullo Giordana. Questo film è del 2015.
La visione del film potrebbe essere accompagnata dalla lettura di un libro che descrive tutto il processo e l'accaduto alla perfezione. Il libro è Il coraggio di dire no. Lea Garofalo, femmina che sfidò la schifosa 'Ndrangheta, scritta da Paola De Chiara e pubblicato nel 2018.
Lea Garofalo ha fatto da apripista. Dopo la sua morte abbiamo assistito ad un fenomeno nuovo, quasi sconvolgente. Le mogli degli 'ndranghetisti hanno avuto il coraggio di effettuare la richiesta di salvare i loro figli da un sicuro destino da killer o da vittime, e quindi dal loro contesto familiare, chiedendo quindi di mandarli lontano. Il loro coraggio è una rivoluzione copernicana che sta scardinando un sistema dall'interno, ed è stata Lea Garofalo, con il suo esempio, a dare il via a questo percorso.
La nostra decisione nel raccontarvi questa storia deriva dal fatto che vogliamo evidenziare quanto questa donna e madre, da sola, senza l'aiuto di nessuno e dello Stato, è stata capace di sconfiggere un intero clan della 'Ndrangheta.
È adesso con questo io e Tommaso vi salutiamo e vi ringraziamo per aver ascoltato questo breve e semplice podcast dedicato a Lea Garofalo, una sola donna che però ha contribuito e in qualche modo cambiato la storia della mafia italiana.
Un saluto da Tommaso, Ludovica, Giulia, Arianna e Iari del Liceo Artistico Caravaggio di Roma. Avete ascoltato La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria.
Fu sul limite mio, ma lui mi ha fatto così. Quando chiedi se credo in Dio, io non rispondo di sì. Fu sul limite mio, ma lui mi ha fatto così. Mio Dio, mio Dio, mio Dio. Mio Dio, qualche volta anche io ti cerco, sì. Quando sono nei guai, mio Dio, scrivo una lettera dall'inferno, ma non la leggerai. Mio Dio, tanti legge nell'universo, sì. Perché prendi e dai. Mio Dio, ma le lettere dall'inferno, belle, non le leggi mai.
Time.
Ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì. Anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani della scena indie internazionale. È finalmente uscito Wall of Ice, il nuovo disco degli Smile, la formazione di Tom York e soci, una spin-off dei Radiohead che ha già arrivato al secondo album nel giro di due anni, dopo l'ottimo A Light for Attracting Attention, pubblicato lo scorso 13 maggio 2022, sempre per Excel Recordings. Sono ritornati la settimana scorsa con Wall of Ice. Per decenni, leggiamo nella recensione che assegna 8 su 10 di Alex Petridis sul Guardian, i testi di Tom York hanno tracciato un territorio emotivo delimitato da paura, rabbia, disperazione e noia, e così anche in Wall of Ice ci sono canzoni abitate da fonti di turbamento senza nome, timore che qualcosa di terribile stia accadendo. C'è un momento favolosamente improbabile in Benning Hectic dove York immagina di essere su una montagna in Italia a bordo di un'auto d'epoca, ma poi si torna subito ai pensieri di suicidio. Sono passati quasi 8 anni dall'ultimo album dei Radiohead, si intitolava A Moon Shaped Pool, la pausa più lunga della carriera del gruppo, e i dischi degli Smile stanno iniziando pericolosamente ad assomigliare a In Rainbows e ai Radiohead degli anni zero. Qui Tom York e Johnny Greenwood, spina dorsale della formazione inglese, sono accompagnati, come nella loro prima release A Nome Smile, dal batterista di Sons of Kenneth Tom Skinner, un disco che è stato accolto in maniera eccellente da critica e pubblico. Avevamo già segnalato come saranno in Italia nel corso del loro tour estivo gli Smile. Concludiamo quindi la nostra piccola introduzione andando a leggere un altro estratto dalla recensione di Alexis Petridis sul Guardian. Alla base della title track e di Teleharmonic ci sono sequenze di accordi adorabili e in minore con ritmi vagamente latini, il suono di Wall of Ice e il suono di una band che suona dal vivo, uno stile amplificato della batteria di Tom Skinner, un'incognita sul futuro dei Radiohead gettata dagli Smile, dalla loro consistenza e dalla loro continuità, ma possiamo consolarci, continua Petridis con la sua qualità. Andiamo quindi ad ascoltarci proprio la title track, questa è Wall of Ice, gli Smile. Still you.
black and white. Strap yourself
era Wall of Ice degli Smile, pubblicato da XL Recordings, side project dei Radiohead, o perlomeno di due membri dei Radiohead, Johnny Greenwood e Thom Yorke, un side project che sta diventando sempre più ingombrante e importante, e gli stessi fan dei Radiohead, come dicevamo poco fa, iniziano a domandarsi se questo progetto non diventerà di fatto la formazione e l'impegno principale di Yorke e Greenwood, entrambi occupati negli ultimi anni anche con il mondo delle colonne sonore e con le produzioni. Passiamo ora negli Stati Uniti per l'11° lavoro di una band leggendaria per la storia dell'indie rock statunitense. Stiamo parlando delle Sleater-Kinney, che nascono a Olympia nello stato di Washington in un periodo e in un luogo dominato dal grunge e dall'alternative rock alla Nirvana. Il gruppo nasce infatti dalle ceneri del movimento delle Riot Girl nel Pacific Northwest, che insieme a Kim Deal, Kim Gordon e tante altre, come per esempio le Hall, hanno dato vita a un immaginario che non è ancora del tutto terminato e che riesce a essere ancora particolarmente fertile, come lo vediamo in questo loro nuovo disco pubblicato per Loma Vista intitolato Little Rope. Il tempo, dice Elvis Thirlwall nella sua recensione per DIY, non ha scalfito la loro energia, se da una parte i pezzi, che non superano mai 3 minuti, offrono grandi ritornelli, testi sprezzanti e riff garage, dall'altra sono anche attraversati dalla tristezza che ha riempito la vita di Carrie Brownstein nell'ultimo anno dopo la morte della madre e del patrigno. Insieme a Corin Tucker ha composto un disco sincero e appassionato, conclude la recensione di AY, che ulula alla luna con dolore e nobiltà. Andiamo ad ascoltarci il singolo estratto dal brano delle Sleater-Kinney, questo è Untidy Creature.
Please.
Little Rope, il nuovo album delle Slater Kinney pubblicato da Loma Vista. Questo era Untidy Creature, brano con il quale concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo di Zai Time.
It starts with
one. I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know I wasted it all just to watch you go. Kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter.
One thing, I don't know why. Try. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before.
Linkin Park, Zai Time 15:46, con tanto di sigla del buon Tommasone, così.
Si sta preparando per domani, dato che tornerà in studio e fa le prime infiltrazioni.
Un omaggio al signor Tommaso di Pierro, che tornerà ben presto. Bentornato il nostro Tommaso.
Ciao.
Cioè, di oggi, chiaramente. E
Ludovica.
Ciao Ludovica, sorridente, finalmente in sorriso. Grazie. Ti vedo a tuo agio, sono contento di questo.
Sì, per il momento sto abbastanza tranquilla. Un po' strana questa sensazione di sentirmi la voce in cuffia, però sì,
all'inizio fa sempre un po' strano,
sì,
poi pian piano ti abitui, a volte ti ingrifa anche poi.
Ma dai, ma Riccardo, certo. Ma no,
la tua stessa voce, chiaramente non posso dire che mi ingrifa la mia stessa voce,
ma no
non si può dire, va bene, chiedo scusa. Ludovica, come va, che cosa vuoi fare nella vita?
Tutto a posto, va tutto bene, e un po' d'ansia per questi esami di maturità che si avvicinano. A scuola i professori sono agguerriti per metterci l'angoscia,
sì.
Però tutto a posto, dai, per la vita che voglio fare non lo so. Finire il liceo e poi l'università,
poi vediamo,
si vedrà,
insomma,
sì.
C'è ancora un po' di tempo per capirlo, eh? C'è ancora chi non lo ha capito a 30 anni, quindi figurati, insomma, il tempo ce n'è. Cara Francesca,
andiamo subito a vedere quali sono invece le tendenze, ovviamente presenti oggi su Twitter e su X. Troviamo Ilaria Salis, come negli ultimi giorni. Infatti il caso di Ilaria Salis entra perfino nel Consiglio Europeo straordinario che oggi si tiene a Bruxelles. Ieri sera verso le 23 Giorgia Meloni ha incontrato per circa un'ora il premier ungherese Orban, il secondo contatto tra loro dopo la telefonata di martedì. Ho fornito alla presidente Meloni tutti i dettagli sulla detenzione della cittadina italiana Ilaria Salis, ha detto il premier ungherese parlando con i giornalisti dopo il suo bilaterale con Giorgia Meloni. Il sistema giudiziario è totalmente indipendente dal governo, ha affermato il premier ungherese, tralasciando che l'Ungheria è stata sanzionata dalla Corte Europea proprio per la mancanza di indipendenza della giustizia, e ha aggiunto di poter influire solo sull'ambiente della detenuta, promettendo che a Ilaria Salis verrà fornito un trattamento equo. Intanto in Italia l'avvocato Eugenio Losco, uno dei legali italiani che assiste Ilaria Salis, preannuncia un possibile ricorso immediato alla Corte Europea di Strasburgo per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che è già costata altre condanne all'Ungheria. La violazione è palese, visto come è stata portata con un guinzaglio in aula, prosegue l'avvocato Losco, rientrato ieri in Italia mentre i genitori di Ilaria sono ancora a Budapest, dove stamattina incontreranno prima la loro figlia in carcere e poi l'ambasciatore italiano in Ungheria. Intanto Manuel Iacoangeli dichiara: intanto andiamo avanti cercando di capire in cosa consiste l'impegno del governo per arrivare all'obiettivo degli arresti domiciliari. Get your soul up and get your buzz on.
Un altro post in tendenza su X è quello di Salvini. Da genitore capisco l'ansia e anche alcune dichiarazioni originali del padre di Ilaria Salis, Roberto. È giusto che il governo si è impegnato con tutte le sue forze per tutelare la ragazza e ne auspico la completa e rapida assoluzione. Ribadisco però che Ilaria Salis è bloccata con un manganello e in compagnia di un estremista. In caso di condanna per violenze, a mio modo di vedere, l'opportunità che entri in classe per educare e crescere bambini è nulla. Così il vice premier Matteo Salvini.
Parliamo di tutt'altra cosa, ora invece parliamo dell'Isola dei Famosi con l'hashtag Vladimir Luxuria. Ora è ufficiale, sarà Vladimir Luxuria a condurre la prossima edizione dell'Isola dei Famosi. Ad annunciarlo, confermando così le indiscrezioni uscite nei giorni scorsi, è Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, nel corso di una conferenza stampa a Cologno Monzese. Un salto non da poco per l'attivista della comunità arcobaleno ed ex politica italiana che fino allo scorso anno ha ricoperto il ruolo di opinionista all'interno del reality. Ho grande stima di Luxuria, lavora con noi da anni, è una persona sensibile, ha fatto un percorso all'isola e l'ha anche vinta, per cui chi meglio di lei possa fare bene, ha dichiarato l'amministratore delegato. A dire addio allo show dei naufraghi sarà invece l'ex conduttrice Ilary Blasi. Tuttavia, dalle parole di Berlusconi, pare che la showgirl romana potrebbe comunque restare un volto di Canale 5, seppur in altre vesti. Stiamo lavorando, ha detto Pier Silvio, ad una nuova fase di lavoro e carriera sull'intrattenimento. Se il progetto decolla, quest'estate Battiti Live passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary.
Allora Ludovica, in redazione mi hai confessato di essere una fan dell'Isola dei Famosi,
assolutamente,
giusto?
Assolutamente sì, grande reality che seguo con un sacco di amore perché lo vedo a casa con mia nonna e mia madre.
Un confronto intergenerazionale,
sì,
proprio.
Assolutamente sì, infatti è proprio la figlia, quindi... Però lo seguo con grande amore e sono anche molto scossa da questa cosa perché sono sempre stata abituata con Ilary, quindi...
Non sei d'accordo su questo cambio di conduzione?
Assolutamente no.
Vabbè, però è anche vero che Vladimir Luxuria è stata opinionista, ma oltre che dell'Isola dei Famosi, ovviamente a livello televisivo è stata presente in questi anni in tanti programmi, e quindi magari può dare comunque un'impronta diversa. Ecco.
Si vedrà, non voglio fare previsioni.
Ma quindi edizione preferita, perché noi degli anni 90 ricordiamo anche alcune scene leggendarie, come per esempio Ida Jespica.
Mamma mia, litigata
con Antonella Elia che si strattonano i capelli a vicenda. Io, tra l'altro, so a memoria il monologo di Pappalardo davanti alla telecamera.
Però te lo chiedo a memoria.
Sì. Niente più lacrimucce, niente più femminucce. No, non me lo ricordo più maledizione. Ah, poi inizia a fare: no, no, mi rifiuto. Io sono un combattente, combatto a viso aperto. I piagnistei vadano in chiesa. E se andò via così, scagliandosi su Walter Nudo, peraltro, che avrebbe vinto, credo, la prima o seconda edizione dell'Isola dei Famosi. Walter Nudo, uno dei primissimi vincitori. Pappalardo, veramente edizione straordinaria, si lavò, possiamo dirlo, i gioielli di famiglia davanti a tutte le telecamere, ravanando abitualmente.
No, questo, per fortuna l'avevo rimossa, questa scena, ovviamente ci dimentichiamo, ci dissociamo.
Sì, ovviamente.
Insomma, devo dire, tanti personaggi sono passati per per dirgli tante emozioni. Tante emozioni è il termine giusto. Grazie. Io poi ricordo, insomma, ero innamorato da bambino di Simona Ventura. La prima Simona Ventura, mamma mia.
Anche di lei eri innamorato.
Sì, assolutamente.
Presento
sì.
Anche Alessia Marcuzzi.
Sì, la Marcuzzi, però proprio in termini totali, diciamo, oltre che di presentazione, tutto mi affascinava meno rispetto a Simona Ventura. Mm. Poi la Blasi, che verrà riconfermata, ma in altri programmi, perché adesso, come già accennavate voi, ci sarà Vladimir Luxuria a condurre. Chissà che conduzione sarà, chissà. Ah, ricordo anche Le lacrime di Denaro.
Ah, sì,
ma non mi dicono niente questi momenti?
Ma secondo me loro erano sì. Talmente piccoli.
Però alcune cose si vedono ancora sui social adesso,
come sì, meme magari vengono utilizzati.
Beh sì, Le lacrime di Denaro furono straordinarie. Purtroppo però tanti dei momenti storici dell'isola sono stati tolti da YouTube perché Mediaset si è appropriata giustamente dei suoi contenuti mettendoli su Mediaset Play. Quindi non posso riproporveli, però sono veramente molto interessanti e sono ormai rimasti incastonati nelle nostre memorie. Grazie, viva il trash. Viva il trash.
Sì, ce ne faremo una ragione.
Parlandoci di argomento, parliamo di Kanye West. Infatti un altro degli hashtag su X è proprio quello di Kanye West. Difatti, mentre sui social si parla della sua esibizione ad Orlando, scoppia una nuova bufera su quest'ultimo. Secondo quanto riferito dai media americani, il rapper avrebbe vietato a sua moglie Bianca Censori di utilizzare i social media per la propria protezione. Pare che la modella non possa più interagire con gli altri sulle piattaforme al fine di evitare di soffrire per i commenti negativi su di lei. Gli amici, tuttavia, come si legge nel Daily Mail, temono che questo divieto faccia parte del piano inquietante dell'artista per isolarla ulteriormente. Bianca è sempre stata molto attiva sui social, fino a quando non ha sposato Kanye, ha detto un insider. Gli amici della Censori affermerebbero anche che lei abbia bisogno di protezione, dopo che il rapper ha pubblicato foto di lei scandalosamente esplicite e in evidente stato di sottomissione sul suo account. Sta spingendo la sua nudità sui social in modo da poterla controllare maggiormente. È inquietante e isolandola dal mondo le sta facendo diventare, la sta facendo sempre, diventare sempre più isolata. Viaggiandoci e spostandoci direttamente in Italia, un altro degli hashtag presenti è quello del Colosseo. Difatti, tramite un rientro molto speciale, quello di Yannick Sinner dopo lo shooting fotografico, il Colosseo è diventato l'hashtag, appunto, uno dei più cercati di Twitter, di X. Il tennista ha anche condiviso 3 foto di lui all'interno dell'anfiteatro Fabio, insieme alla Coppa degli Australian Open vinta a Melbourne.
E un altro hashtag che vedo che Ludovica sta annuendo perché non vede l'ora di leggerlo, eh?
Assolutamente, è l'hashtag mare fuori. L'attesa è finita, oggi giovedì 1 febbraio è la data che tutti gli appassionati di mare fuori aspettavano da tempo, perché i primi 6 episodi della 4ª stagione della serie italiana dei Record saranno disponibili in anteprima su Replay. Siamo rimasti tutti con il fiato sospeso quando Rosa Ricci, di fronte al padre Don Salvatore e all'amato Carmine Di Salvo, ha puntato la pistola contro di sé. Chi è stato a sparare? E soprattutto, qualcuno è stato colpito? Non c'è molto da aspettare per scoprire la verità. A distanza di un anno dall'uscita della 3ª stagione, la serie è tornata con il suo nuovo capitolo.
Allora, c'è una costante nelle studentesse e negli studenti che negli ultimi 2 anni sono venuti qui in diretta su ZaiTime. La costante è la loro passione nei confronti di questo telefilm Mare Fuori. Quando dico loro, ma io non ho mai visto un episodio, mi guardano con gli occhi di fuori, come dire, no, com'è possibile? Non puoi non vederlo. Ludovica, anche tu fai parte di questa categoria di persone?
All'incirca, non l'ho seguito benissimo, non è una serie TV che comunque quando non ho niente da fare dico mi guardo Mare Fuori, però un pochino l'ho seguita e sì, mi piace, mi guarderò anche questa 4ª stagione, ma non sono una fan sfegatata, ecco.
Tommaso, invece tu hai seguito Mare Fuori?
No, anzi personalmente non la consiglierei come serie, però,
non ti piace,
però
perché?
Non l'ho vista, quindi magari neanche è troppo giusto il mio parere. Però no, non mi sembra tratti oltre che dei temi effettivamente belli, non li tratti neanche nel migliore dei modi. Perché? Se dovessi essere sincero, comunque tratta, se non mi sbaglio, Mario, anche un po' della malavita del sud, sì, esatto. Quindi non mi pare, Mario la tratta anche in maniera abbastanza corretta, però non mi pare il modo migliore per trattarla. Cioè, magari gli argomenti e le argomentazioni sono buone, sono corrette, ma il modo in cui viene appunto posto è non mi piace.
Ti deve piacere il genere comunque, sì, perché sì, è proprio il classico tipo di serie TV che fa proprio la Rai, cioè sono proprio tutte così.
Molto simili. Sì, guarda, allora la questione che ha avanzato Tommaso è una questione che è stata trattata anche da altri studenti, o meglio il ruolo della criminalità organizzata come viene raccontata nelle serie TV e nei telefilm, perché da sempre, da anni, anche nel mondo del cinema, la mafia, i mafiosi vengono raccontati, no? Alcuni celebrissimi, no? Film americani ma anche italiani parlano proprio di boss mafiosi ispirati a ruoli effettivamente esistiti, ed è sempre un po', ci sono delle opinioni ovviamente discordanti. C'è chi apprezza lo sforzo cinematografico, che pensa possa sensibilizzare invece a ribellarsi alla criminalità organizzata, e chi invece interpreta male il personaggio e diventa una sorta di mito, e anche alcune frasi, no, che a volte esprimono anche una violenza verbale, vengono ripetute dai ragazzi o magari scritte sui social. È un dibattito aperto, tra l'altro nel sito della giustafrequenza.it trovate anche dei podcast registrati da alcuni ragazzi che parlano proprio del rapporto che c'è fra mafia e cinema, quindi un motivo in più per andarli ad ascoltare.
Alle 16 salutiamo i nostri ascoltatori, un grazie al signor Flo in cabina di regia, a Francesca Barbato qui in conduzione, alla sveglia non so di chi che sta, che vergogna assoluta, che vergogna, ai nostri ragazzi Tommaso, Ludovica, ciao,
un bacione,
grazie a tutti,
vi aspettiamo qua, non è che finisce,
assolutamente,
magari poi non tornate, voglio vedere, poi magari
vi aspettiamo qui al barco su via Nazionale 5. Intanto grazie a Riccardo Codumaccio, al nostro Flo in regia e a tutti gli ascoltatori di Zai Time.